vite che non sono la tua. Nativos, storie di amazzoni e sciamani nel Brasile contemporaneo, di Patrizia Giancotti.
Pessoal me conhece por Valdemar Krenak.
Il mio nome è Itcho Krenak, ma la gente mi conosce come Valdemar. E oggi sono qui, nella terra del popolo Krenak, qui, nel nostro villaggio. Vorrei raccontare un po' della nostra storia, ma prima vorrei dire un'altra cosa. Se non hai un vero legame con il grande spirito, con il grande maestro che ha creato tutta questa natura meravigliosa, non puoi riuscire a resistere alle avversità della vita. Si finisce per consegnarsi al male, per piegarsi. Ci si sente attratti dalla morte. Ma noi siamo qui per vivere e per questo ringrazio i nostri principi spirituali, i Meret, il bastone sacro che ci accompagna nei canti e nelle danze, che è con noi per darci allegria, perché la cosa peggiore della vita è morire tristi.
E la pior cosa che tem è você morrer triste.
Con la sua dolcezza e con un sorriso contagioso, Itcho Krenak è stato un testimone molto prezioso per la memoria storica dei Krenak, nativi dello stato di Minas Gerais in Brasile. Il loro nome, Krenak, significa il popolo con la testa sulla terra. Mio padre mi raccontava sempre una bella storia sulla terra perché io la raccontassi ad altri, come ora faccio con voi.
Quando nós fomos cavar a terra gemeu.
Quando l'uomo scavò la terra per piantare i suoi semi, la terra gridò, ai, e sanguinò. Ma come? Sono stato creato e ho bisogno di nutrirmi per sopravvivere, disse l'uomo. Così però mi ferisci, rispose la terra. Chiamarono il grande spirito per trovare un accordo e a lui venne un'idea. Madre terra, lascia che l'uomo scavi e pianti i suoi alimenti per sopravvivere. Va bene, ma io... Possiamo fare così. Quando l'uomo lascerà la vita, io mi prenderò il suo spirito, mentre tu potrai tenerti il suo corpo. E così fu.
Só che la carne dele vira terra, tá bom? Tá ótimo.
Valdemar era un uomo molto saggio. Sposò Ruth Bezerra, una brasiliana di Taiba, stato di Pernambuco, ed ebbero tre figli che educò secondo la sapienza indigena. Ma prima di tutto questo, quando era solo un bambino, Valdemar fu deportato dalla dittatura militare nei cosiddetti campi di rieducazione, in particolare nel riformatorio Krenak, costruito nella città di Resplendor e attivo dal 1964 al 1972. In quei campi di prigionia, i nativi, che erano allontanati con la forza dalle loro terre, venivano incarcerati senza diritto a processo per dei reati che erano i più vari, tra i quali c'era per esempio parlare la propria lingua invece del portoghese. Lì venivano schiavizzati e torturati, con il divieto assoluto di manifestare qualsiasi atto collegato alla loro cultura tradizionale, per esempio il canto. Valdemar veniva quotidianamente picchiato, proprio perché era refrattario alla cosiddetta rieducazione dei maestri bianchi. A 10 anni poi fu legato per i piedi con una lunga corda alla sella di un cavallo e trascinato a terra per centinaia di metri. La sua colpa era quella di continuare a parlare la sua lingua. Suo padre, Jacob, morì in questo campo per le percosse subite. La crudeltà di questi riformatori era sistematica. Lo afferma anche il ricercatore Marco Tullio Atunes Gomes, che ha raccolto una serie di testimonianze delle atrocità commesse proprio per intentare una causa contro il governo dello Stato di Minas Gerais, insieme allo stesso Valdemar e al figlio Douglas.
È una storia di molto soffrimento, né? Il povo teve che presenziare la invasione della corte portoghese.
La nostra è una storia di grande sofferenza. Abbiamo subito l'invasione della corona portoghese, all'epoca vocata alla sottomissione di altri popoli del mondo. Poi nel 1808 João VI proclamò proprio contro di noi la cosiddetta guerra giusta, una guerra nella quale si considerava giusto, legale e anche utile sterminare il mio popolo in nome del progresso.
Il mio popolo in nome del progresso.
I Krenak erano conosciuti anche come Botocudos per via dei grandi inserti di legno, i Botocos, che portavano inseriti nei lobi o sotto il labbro inferiore. Li chiamavano così anche i nuovi coloni, e i nuovi coloni erano italiani, in maggioranza veneti, che arrivarono nel sud del Brasile con l'ondata migratoria di fine Ottocento, che si intensificò dopo l'abolizione della schiavitù, avvenuta in Brasile nel 1888. A questi coloni italiani, che erano anche calabresi, piemontesi, si promettevano delle terre negli stati di Santa Caterina e Minas Gerais. Ma queste terre, che molto spesso erano delle foreste intricate, avevano già i loro abitanti. Le cronache dell'epoca erano spesso scritte da preti che accompagnavano la spedizione e raccontano dei roghi dei villaggi, di omicidi, dei rapimenti di bambini che venivano sottratti allo scopo di essere battezzati. C'era anche qualche riflessione critica, come quelle del torinese Don Marzano, che sono riportate nel libro di Piero Brunello, Trofei e prigionieri. Vi si legge: «Certo, non è per nulla da lodarsi tal genere di caccia. Forse che il selvaggio non ha un'anima come la nostra? In nome della religione, in nome della società, in nome della patria, protesto contro questo singolare sistema di catechizzare ed educare alcuni poveri bambini, trucidandone crudelmente i genitori come si uccidono le tigri nella foresta, per esporre poi gli indifesi piccoli indigeni alla pubblica ammirazione dei civilizzati». Vicentino, Cesare Sartori, scrive nel 1902 da Urussanga, Santa Caterina. Qualcuno gli aveva raccontato di aver incontrato un botocudo e di come quell'uomo indigeno si riempisse le mani di terra per poi accostarle ripetutamente al petto. Si sfregava la terra sulla pelle, compiendo atti e gesti in modo che l'intruso capisse che quella terra era di sua appartenenza, che era affine al suo corpo. Sartori racconta anche di aver conosciuto uomini di fede che si vantavano di avere trucidato un gran numero di nativi. Tra questi c'era un certo Natale Coral, oriundo della provincia di Treviso, esperto cacciatore che si mise d'accordo con il capo colonia sul prezzo per ogni indio ucciso. 2000 reais, e la prova del lavoro? Le orecchie tagliate, sacchi, valigie di orecchie tagliate. Sembra che in epoche diverse i potenti di turno si siano dati da fare per spazzare via questo popolo. Un popolo che qualche ricercatore poco attento ha dichiarato estinto già dagli anni 60. Tra le ragioni di questo accanimento c'è sicuramente la presenza di straordinari giacimenti minerari. Non per caso questo stato si chiama Minas Gerais, miniere generali. Treni di centinaia di vagoni passano continuamente sul territorio dei Krenak per raggiungere il porto di Vitoria, da dove si imbarcano poi verso l'Europa e gli Stati Uniti, che a partire dalla Seconda Guerra Mondiale hanno usufruito di questi giacimenti soprattutto per la costruzione di armi. L'industria mineraria San Marco Vale do Rio Doce gestisce le miniere a cielo aperto dell'area Krenak ed estrae da queste terre circa 300 milioni di tonnellate di ferro all'anno. La cattiva gestione di questa miniera e della centrale idroelettrica annessa hanno portato a un crimine ambientale paragonabile solo a quello di Fukushima. Il 5 novembre del 2015 la diga ha ceduto, riversando nel fiume milioni di tonnellate di fanghi tossici che hanno ucciso 20 persone, milioni di pesci e altri animali, lasciando senza casa né acqua migliaia e migliaia di persone. Si tratta di un avvelenamento di circa 900 chilometri di fiume che colpisce l'elemento fondamentale della sussistenza e della spiritualità anche del popolo Krenak, configurandosi come l'atto finale del sistematico tentativo di eliminazione di popoli come questi insediati in zone minerarie.
Ele era cura, né? Ele era vida per noi. Era come se fosse un parente nostro.
Il fiume era cura, era vita per noi. Era come se fosse un nostro parente. Ed ora questo crimine ambientale ha distrutto tutto. Tutto è andato perso.
Tutto questo si perdeu.
Lo dice Douglas Krenak, che insieme ai suoi fratelli, tutti figli di Valdemar, ha assorbito gli insegnamenti del padre, ma con una nuova consapevolezza, che si avvale anche di un nuovo arsenale di tecnologie, di strumenti politici, culturali e giuridici, che si nutre di tradizione, ma anche di ricerche, di studi, di lauree in sociologia, in legge, giornalismo, di viaggi e scambi, della possibilità di informare il mondo in tempo reale di ciò che sta succedendo in queste aree del pianeta. Douglas Krenak, detto anche Tan, il figlio di mezzo, alto, con lo sguardo fiero, è giornalista, attivista nella lotta per i diritti umani e nella protezione del fiume sacro Rio Doce, e lo fa con azioni dimostrative e denunce molto articolate nei confronti dei responsabili ancora impuniti. Ha promosso e contribuito alla raccolta dei dati necessari per la richiesta di risarcimento e riabilitazione del popolo Krenak, proprio in ragione delle violazioni dei diritti umani perpetrati dallo Stato brasiliano durante la dittatura, anche contro il nonno Jacó e il padre Valdemar.
Tudo perché? Por causa de dinheiro? Porque uns têm que ter mais e outros menos? Esse dinheiro não vai pagar a vida.
E tutto questo perché? Per i soldi? I soldi non pagano la vita. Quando la foresta finirà, finirà per i miei figli e per i vostri figli. Ma perché i non indigeni non possono imparare questo?
O mundo, o nosso futuro merece tudo isso. Salvem a floresta, salvem os povos indígenas, salve o planeta Terra.
Se lo chiede Giovanni Krenak, 37 anni, Tam, il figlio più piccolo, sempre di Valdemar. Lui molto elegante nelle sue pitture, ma anche in giacca e cravatta, impegnato nella difesa dell'ambiente. Nel 2018 a Parigi riceve il premio della Fondazione France Liberté da Daniel Mitterrand e lo riceve come rappresentante del popolo Krenak per le azioni di resistenza contro i crimini ambientali delle multinazionali e delle industrie estrattive. Dal 4 gennaio 2021 Giovanni Krenak è consigliere comunale del comune di Resplendor, la città dove il padre fu internato. Nella sua cerimonia di insediamento ha parlato in lingua Krenak, ha chiamato in raccolta gli spiriti guida e ha suonato il flauto sacro, tutte cose che suo padre Valdemar in tempo di dittatura avrebbe pagato a caro prezzo. Shirley Krenak, il suo nome indigeno Jukurnan, significa la persona che non invecchia spiritualmente. È la primogenita di Valdemar, 40 anni, portamento fiero. Nel 2006 gli attivisti visionari Lidia Urani e Marco Villone la portarono alla Fiera del Libro di Torino. Il suo canto misterioso risuonava per i padiglioni e io lo seguivo come una rabdomante. Un canto così profondo e zampillante che sembrava contenesse le voci del suo intero popolo, un popolo a cui per molti anni era stato vietato di cantare e anche di parlare nella propria lingua. Da allora Shirley è portavoce del popolo Krenak e ha fatto molta strada con la sua capacità di tessere relazioni per incrementare il movimento delle donne indigene, sempre più coeso e propositivo e anche influente sul piano politico e culturale.
Todas as mulheres do meu país. Eu honro todas as mulheres do mundo inteiro.
Onoro le donne indigene, onoro le donne del Brasile e le donne del mondo, perché noi siamo alberi radicati in questa terra sacra e noi abbiamo il potere di curare il mondo. Noi abbiamo il potere di curare il mondo. Ripetete con me. Shirley Krenak ha contribuito attivamente alla crescita esponenziale del movimento delle donne indigene e lo ha fatto al fianco di presenze importanti che hanno competenze molto specifiche. Per esempio Eliane Potiguara, che era un'insegnante che aprì la strada al riconoscimento di un'educazione indigena, anche scrittrice, indicata al Nobel per la pace. Joenia Wapichana, è stata la prima nativa a esercitare la professione di avvocato per la difesa dei diritti dei popoli autoctoni, ma anche la prima deputata federale nativa, e l'ONU glielo ha riconosciuto rendendole omaggio con il premio diritti umani del 2018. E poi Sonia Guayajara, per esempio, militante internazionalmente riconosciuta, che oggi è coordinatrice dell'Unione degli oltre 300 popoli autoctoni del Brasile ed è stata anche candidata alla vicepresidenza del paese nelle ultime elezioni. E poi ci sono le migliaia di giovani donne che uniscono ai valori dei popoli autoctoni e quindi alla preservazione dell'ambiente, all'educazione, alla spiritualità, uniscono a questi valori lo studio, la ricerca, l'uso sempre più specifico delle tecnologie digitali e lo fanno immaginando un futuro nel quale questi elementi siano alleati per il miglioramento della società. Un futuro dove ci sia anche il riconoscimento nei confronti della madre del Brasile, che è indigena, come ha scritto Miriam Cresciù Guarani, qui nella voce di Maria Betania.
La madre del Brasile è indigena, ainda che il paese tenga più orgoglio del suo padre europeo, che lo tratta come un figlio bastardo.
La madre del Brasile è indigena, anche se il paese è più orgoglioso del padre europeo, che lo tratta come un figlio bastardo. Brasile, la tua radice è qui. Viene dal popolo ancestrale che veste la storia, che scrive sulla pelle la sua cultura, le sue preghiere, le sue lotte. Siamo un paese ricco, diversificato e guerriero, ma anche un paese che ammazza il suo popolo originario, quello che ha costruito questa nazione.
Perché un libro di storia.
L'indigeno non è più quello che conosci dai vecchi libri di storia. Quei libri non li hanno scritti i nativos. L'indigeno non sta solo al villaggio cercando di sopravvivere. Sta al villaggio, ma sta anche in città, all'università e sul mercato del lavoro, nell'arte. Perché il Brasile, tutto il Brasile è terra indigena. Il brasiliano dovrebbe essere più orgoglioso del sangue indigeno che scorre nelle sue vene, perché la madre del Brasile è indigena.
Perché la madre del Brasile è indigena.
Madre indigena, Shirley Krenak, è chiamata alla lotta più dura per ottenere giustizia e anche acqua potabile per i suoi figli e per il suo popolo, da chi ha avvelenato il fiume Dolce, il Rio Dossi. È chiamata anche a divulgare la storia del suo popolo e sa unire alla denuncia, alla lotta, anche un lavoro improntato alla spiritualità, orientato proprio al coinvolgimento umano delle persone più diverse e anche molto lontane dal suo villaggio. Nel corso di viaggi o via internet, Shirley connette donne e uomini, pensieri e spiriti. Potente, magnetica, allo stesso tempo antica e modella per Vogue Brasile. Shirley si dipinge la bocca prima di questi incontri e anche la parte inferiore del volto. Se lo dipinge di rosso urucun, rosso come il sangue degli antenati, in modo che parlino e cantino attraverso di lei. Si entra in risonanza, si consuona e per incanto ci si sente insieme della stessa tribù sulle rive del Rio Dossi. Se le armi della dittatura hanno impedito al bambino Valdemar di cantare nella sua lingua millenaria, ora la figlia insegna quel canto e quella lingua ai bambini di tutto il mondo. Per esempio, lo ha fatto con una classe di bambini italiani a cui ha insegnato la canzone Watu, quella del fiume sacro. Noi siamo Watu, siamo insieme, noi tutti siamo acqua. Questa puntata salutiamo i nativos del Brasile, i popoli della foresta, comunità fragili, minacciate dal contatto con la società rapace non indigena. Ma comunità che dimostrano dall'altra parte, anche alla luce dei nostri racconti, di avere una forza e una determinazione incommensurabili. E li salutiamo proprio mentre sono impegnati a combattere duramente per sopravvivere, a manifestare contro il Marco Temporao, un atto legislativo con il quale il governo Bolsonaro vorrebbe compiere la promessa fatta in campagna elettorale ai suoi sostenitori, e cioè non daremo agli indios nemmeno un centimetro di terra. Il Tribunale Supremo non si è ancora pronunciato in proposito, ma molte altre notizie che riguardano i nativos del Brasile sono apparsi sul monitor acceso sul mondo. Per esempio la grande partecipazione alla manifestazione di Brasilia, no? Dicevamo che nella prima puntata, con oltre 6.000 partecipanti, e anche a quella più recente per il diritto a un'educazione superiore e di qualità anche per i nativi. Arrivano anche altre notizie, quelle degli incendi dolosi che hanno incenerito proprio in questi giorni migliaia di ettari di foresta in Alto Paraíso, per esempio, o a Ubatuba, nella regione di San Paolo, e poi gravi danni al villaggio Guarani Kaiwa. La casa comunitaria delle danze e dei riti tradizionali è stata data alle fiamme. Il telefonino filma uomini con delle taniche in mano e degli accendini. Si richiede aiuto per la ricostruzione.
Pessoal, a gente vai morrer aqui. E o prefeitura, governo, ninguém vai fazer nada por nós, galera. Nós somos por nossa própria sorte.
E cosa possiamo fare? Possiamo restare informati. Notizie che non passano, no, dai circuiti tradizionali. Possiamo divulgare, entrare in contatto social anche con persone come Shirley Krenak, con altri attivisti. Possiamo inviare contributi anche economici, seguire i giovani sciavanti o patashò che hanno i loro siti web molto interessanti sulle loro tradizioni e anche assicurarci che il latte di soia, la carne, le patate dolci che compriamo nei supermercati non arrivino da quelle zone del pianeta, dall'agrobusiness che trasforma la foresta brasiliana in savana. Possiamo conoscere, divulgare, come ha fatto anche la regista Susana Lira, con il film A Mãe de Todas as Lutas, La Madre di Tutte le Lotte, un film che vede proprio Shirley Krenak tra le protagoniste. Ora è stato selezionato al Festival del Cinema Sociale di Buenos Aires si può votare il film sul sito del festival. E possiamo diffondere una buona notizia che arriva proprio in questi giorni in cui ci occupiamo di Nativos dal Brasile. Il giudice Anna Cristina Rochas Gonçalves ha accusato il governo federale, il governo statale di Minas Gerais e la FUNAI, l'Agenzia per gli Affari Indigeni del Paese, per i crimini commessi contro il popolo Krenak di Minas Gerais durante la dittatura. È una sentenza storica. Mezzo secolo dopo, la Corte Suprema ordina al governo federale di organizzare una cerimonia ufficiale di portata nazionale perché vengano diffuse le scuse pubbliche al popolo Krenak. Viene anche richiesto un risarcimento che verrà utilizzato per la divulgazione e la salvaguardia della cultura indigena. Un vero peccato che non ci sia a ricevere queste scuse Icio Valdemar Krenak, perché è deceduto a 49 anni nel 2011 per problemi di cuore. La giustizia, per quanto lenta, arriva, dichiara al suo posto il figlio Giovanni Krenak. Lo spirito dei nostri guerrieri assassinati, come mio nonno, accoglie con favore questa decisione. Mentre il canto Krenak, con la forza del grande spirito, ha trovato altre mille bocche per farsi cantare.
Borumi amra panda, borungi aqua on, boruno grigia, chomiot mare trehe.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, con Cristiana Munzi. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Borum non grigia, chomiot mare trehe.